Francesco non si rassegnò alla sconfitta. Sentiva che la missione di pace a Gerusalemme era il compito più importante affidatogli dal Signore. Se passando da Oriente aveva fallito, pensò che magari da Occidente avrebbe avuto successo. Partì dunque per la Spagna, deciso a raggiungere il Marocco e poi da lì verso la Terra Santa. Ma dopo pochi chilometri una malattia lo costrinse a far ritorno alla Porzioncola. Chiara e frate Silvestro lo curarono con tutto l'amore che si tributa ad un padre, ma nonostante le premure, Francesco passò lunghi mesi in convalescenza. Non appena ebbe la forza di reggersi sulle gambe, non poté fare a meno di ripartire. Francesco era solito dire: «Io lavoro con le mie mani e voglio lavorare, e voglio fermamente che tutti gli altri frati lavorino di un lavoro quale si conviene all'onestà. E quelli che non sanno imparino, non per la cupidigia di ricevere la ricompensa del lavoro, ma per dare l'esempio e tener lontano l'ozio». Prese quindi alcuni dei suoi frati e partì alla volta di Bevagna. L'aria primaverile è da sempre una prodigiosa medicina ed il risveglio della natura rallegrava lo spirito dei frati in cammino. Non appena superato il ponte sul fiume Topino, vicino Cannara, passando accanto ad un bosco, Francesco vide su un albero una moltitudine di uccelli. Tutti i frati guardavano stupiti l'insolita quantità e varietà degli uccelli radunati su di un unico albero. E a Francesco venne un'ispirazione. Disse ai suoi frati: «Aspettatemi qui, nella via». Francesco allargò le braccia e, intonando un canto, andò incontro agli uccelli. E gli uccelli, come specchiandosi nelle melodie del frate, risposero alla chiamata con i loro canti. Turbinando le ali, gli si fecero incontro, fino a posarsi sui suoi piedi. I compagni, seduti sulla strada, non potevano che guardare con occhi sgranati di meraviglia. Sapevano che Francesco amava gli uccelli. Più di una volta l'avevano sentito paragonarsi all'allodola che vola in libertà. Ed è proprio questa libertà che Francesco predicava dicendo: «Miei amati fratelli uccelli, è proprio vero che Dio vi tiene in alta considerazione. Sempre ed in ogni luogo voi siate laudati, perché tra tutte le creature siete le uniche in grado di volare libere dove vi pare. Voi non seminate e non mietete, il Signore Dio vi dà da mangiare e vi dà le fonti e i fiumi per farvi bere. Vi ha dato i monti e le valli per vostro rifugio e gli alberi alti per fare i vostri nidi». Mentre parlava, gli uccelli cominciarono ad aprire i becchi, a distendere i colli, come se capissero le parole pronunciate da Francesco. E Francesco era in perfetta comunione con la creazione, uno di quei rari momenti che aprono le porte del cuore per far ricongiungere l'animo umano con la natura. Non appena ebbe terminato le sue lodi, fece il segno della croce e gli uccelli partirono ognuno per la loro strada, salutandolo con i loro meravigliosi canti. La giornata degli uccelli di Cannara fu per Francesco una delle più belle di tutta la sua vita, e pur essendo un uomo di poche parole, volle sempre raccontarla. Tuttora viene conservata la memoria di questo evento. C'è a Cannara una pietra posta sul luogo della predica agli uccelli e ogni anno la processione di Pian d'Arca ripercorre il sentiero che fece Francesco quel giorno. I viaggi di predicazione furono un continuo trionfo per Francesco. Ormai si impossessava di lui la leggenda e i miracoli scaturivano sotto i suoi passi. Tutti uscivano dai villaggi per andargli incontro e inginocchiarsi davanti a lui, ma nonostante tutta questa fama e questo successo, in Francesco non nacque mai un sentimento di orgoglio. Un giorno frate Masseo lo volle mettere alla prova e gli domandò: «Perché a te? Perché tutto il mondo ti viene dietro e ogni persona pare che desideri di vederti, di udirti e ubbidirti? Eppure non è che sei un bell'uomo, non hai grande scienza e non sei nemmeno nobile. Perché a te dunque tutto il mondo ti viene dietro?» Udendo questo, Francesco si rallegrò, un gran sorriso gli si dipinse sul volto e disse: «Vuoi sapere perché a me? Vuoi sapere che cosa hanno visto gli occhi dell'Altissimo in me? È solamente questo. Egli ha scelto il suo più grande peccatore per dimostrare a tutto il mondo che la virtù non deriva dall'uomo, ma è frutto solamente della sua gloria. Chi si inginocchia alla sua luce è nella sua gloria che specchia la sua anima e vivrà in eterno». il sorriso. Questo era un elemento nuovo nel pensiero francescano, la gioia, il riso. Come puoi essere triste quando hai nel cuore un tesoro inesauribile di pace e amore, che più cresce quanto più se ne attinge? Come puoi essere triste quando, nonostante le molte cadute, non si finisce di progredire? È per questo che la gioia è forse quella che più spesso torna sotto la penna degli autori francescani, ed è per questo che Francesco arrivò a farne uno dei precetti della regola. Era un così buon generale che sapeva che un esercito allegro è sempre un esercito vittorioso. A testimonianza di questo vi sono, in tutte le storie delle prime missioni francescane, scoppi di riso che risuonano alti e squillanti. L'anno 1216 fu un anno di lutto per Francesco. Innocenzo III, il papa che aveva sognato una chiesa salva grazie a Francesco, morì a Perugia, a pochi chilometri da Assisi. Al suo posto salì al trono pontificio Onorio III, un uomo vecchio, buono e pio, che aveva dato ai poveri quasi tutto quello che aveva. Francesco fu distrutto dalla notizia, aveva amato profondamente Innocenzo, ma la sua missione non era ancora finita e aveva bisogno che il nuovo papa gli concedesse ancora un favore. Nelle sue missioni aveva notato che alcune persone, nonostante si fossero convertite in maniera sincera, erano seguite spesso da ricadute nel male. Secondo Francesco questo avveniva perché a molti peccatori non bastano le parole del proprio cuore e la personale certezza del perdono di Dio. Così come un delinquente non ha il coraggio di ricominciare una nuova vita per il solo fatto di essere fuori dalla prigione. Alla persona che si convertiva serviva un segno tangibile della grazia ricevuta, sosteneva Francesco, un attestato che in seguito, sulla soglia del peccato, stringerà febbrilmente sul petto per darsi forza nella fede. Si presentò quindi al Papa e chiese: «Beatissimo Padre, qualche tempo fa ho riparato una chiesa in onore della Vergine Madre di Cristo. Ora supplico la santità vostra di porvi un'indulgenza, senza obbligo di offerta, nella ricorrenza della sua dedicazione». Il Papa rispose: «E per quanti anni vuoi tu questa indulgenza?» Francesco disse: «Beatissimo Padre, non domando anni alla santità vostra, bensì anime». «Che vuoi dire con ciò?» domandò il Papa, spinto quasi da una forza irresistibile a confessarsi vinto a questa lotta. Gli disse Francesco: «Beatissimo Padre, vorrei che tutti coloro i quali si recheranno in questa chiesa, contriti dei loro peccati, e dopo essersi confessati ed avere ricevuta l'assoluzione, ottenessero la remissione di tutti i peccati, nella pena e nella colpa, nel cielo e sulla terra, dal giorno del battesimo al giorno e dall'ora in cui entrarono in questa chiesa». Nell'udire queste parole il Papa si sentì invaso da un profondo turbamento. In quei tempi ogni indulgenza, per quanto piccola, non si otteneva se non per mezzo di un'offerta, cioè di una somma proporzionata alla fortuna di colui che la chiedeva. Quindi quello che Francesco chiedeva era di spostare una montagna. Soltanto qualche giorno prima aveva ricevuto le misteriose chiavi che simboleggiano il potere di legare e di sciogliere, ed ora il più umile dei suoi figli veniva a scongiurarlo di spalancare la porta della chiesa e pubblicare un perdono inaudito? «Non è costume della curia romana accordare questa indulgenza», provò a ribattere Onorio. «Signore», replicò Francesco, «non sono io a domandarlo, ma ve lo chiede colui da parte del quale vengo, il Signore nostro Gesù Cristo». Questa volta il Papa rispose subito: «Sì, ti accordo questa indulgenza». Subito i cardinali sobbalzarono dalle loro sedie. Era impossibile accordare ad una chiesa un così alto privilegio. Ma Onorio, prevedendo ogni controversia, disse: «Noi gliel'abbiamo data e confermata. Non ritorneremo su ciò che è fatto». Pochi giorni dopo, il 2 agosto, alla presenza di 7 vescovi avvenne la dedicazione solenne della porzioncola di Santa Maria degli Angeli. Subito dopo Francesco annunciò a tutti i presenti che d'ora in poi, ogni anno, in quel giorno, chiunque varcasse la soglia della Porziuncola, contrito dei suoi peccati e dopo essersi confessato ed aver ricevuto l'assoluzione, avrebbe ricevuto l'indulgenza e la remissione di tutti i peccati. Dopo aver conquistato l'indulgenza da Papa Onorio III, Francesco pianificò una serie di missioni in tutta Italia. Il suo ordine era in costante aumento e in lui era più vivo che mai il desiderio di salvare quante più anime possibili all'amore di Dio. Alcuni frati con in testa Elia partirono per la Siria ed ebbero fortuna. Tutt'altra sorte toccò a quelli mandati in Germania, sotto la guida di Giovanni. Non conoscendo una parola di quelle lingue nordiche, erano spesso maltrattati dalle persone del luogo. A volte venivano spogliati persino dei pochi stracci che avevano addosso. Quelli che furono mandati in Spagna ebbero sorte ancora peggiore. Dovettero subire molte persecuzioni ed a volte la morte. Nel 1217 il Papa indisse la quinta crociata con l'intenzione di prendere Gerusalemme. Francesco nell'estate del 1219 ebbe l'opportunità di accompagnare i crociati nella conquista della Terra Santa e mettere in atto il progetto fallito 7 anni prima. Si diresse subito verso Ancona. Molti frati erano andati con lui, ma arrivati al porto non trovarono una nave per imbarcarli tutti. Allora Francesco prese un bambino che giocava nelle vicinanze e gli fece scegliere gli 11 frati che lo avrebbero accompagnato in questa missione. Sbarcarono a San Giovanni d'Acri, una cittadina a 30 chilometri da Nazareth, e pochi giorni dopo si recò in Egitto, insieme all'esercito crociato. Quelli furono i giorni più tristi di tutta la sua vita. Un uomo che aveva speso i suoi ultimi anni a predicare la pace e il perdono non poteva che soffrire di fronte a quella insensata guerra. Ma la santità di Francesco era così grande che la sua fama lo precedeva. E fu proprio a causa di questa fama che al sultano d'Egitto, al-Malik al-Kamil, venne una gran voglia di conoscerlo. Passò alcuni giorni in compagnia del sultano a parlare di Dio e del suo amore, entrambi affascinati dalle loro fedi. Quando tutto fu detto, Francesco salutò il sultano, rifiutò cortesemente tutti i regali, soprattutto rigettando il denaro e l'oro, e si diresse verso la Palestina, verso i luoghi dove Gesù aveva vissuto e predicato. Come sarebbe bello poterlo seguire in questo pellegrinaggio ed accompagnarlo col pensiero in Giudea, a Betlemme, a Nazareth. Chissà se vide la casa dove nacque il figlio di Maria, la bottega dove lavorò con Giuseppe, il bosco di olivi in cui si immolò. Purtroppo di questi documenti non se ne è conservata una traccia. Dall'Italia alcuni frati lo raggiunsero con tristi notizie. In seno all'ordine dei frati minori era sceso il caos. Francesco si imbarcò immediatamente e il 29 settembre del 1220 sbarcò a Venezia. Fin dal suo arrivo si informò ancora più esattamente di ciò che era avvenuto. Subito dopo convocò il capitolo generale alla Porziuncola per San Michele. Da alcuni giorni era tormentato da un sogno. Aveva visto una piccola gallina nera che, nonostante gli sforzi, non riusciva a riparare tutta la covata sotto le sue ali. Capì subito il significato del sogno. Non poteva assolvere alla sua missione di predicazione e nel tempo stesso mettere ordine nella comunità francescana. Si diresse quindi ad Orvieto, presso la dimora del Papa. Già i lunghi viaggi e la vita modesta di Francesco avevano minato la sua salute e ora, con questo peso sul cuore, si presentò dal pontefice. Non appena gli fu di fronte, lo salutò dicendo: «Padre Papa, il Signore ti dia pace». E il Papa rispose: «Iddio ti benedica, o figliolo». Francesco riprese: «Signore, tu sei grande e hai a cuore tutta la tua Chiesa. I poveri frati non hanno sempre modo di giungere sino a te, né di parlare con te tanto spesso quanto sarebbe necessario. Dammi uno solo con cui io possa parlare e che in tua vece possa sentire la causa mia e dell'ordine. Chi vuoi tu che ti dia? Il vescovo Ugolino rispose. Gli fu concesso. Con a capo dell'ordine Ugolino ora si sentiva libero di continuare la sua missione. Gli fu assicurata la libertà di comporre una nuova regola e nello stesso tempo fu emanata una bolla allo scopo di ufficializzare una nuova era dei rapporti tra la Chiesa e i francescani. L'inverno del 1220 servì a Francesco per fissare il suo pensiero su un foglio di carta. Fino ad allora era stato un uomo di azione e non aveva potuto che servirsi della sua viva voce. Ma ora il suo precario stato di salute non gli permetteva di viaggiare ed era obbligato ad appagare il suo bisogno di conquistare le anime in altro modo. È in questo periodo che nacque il terzo ordine francescano, accanto agli ordini dei frati minori e delle clarisse. Francesco e i suoi compagni avevano scelto di essere gli apostoli del loro tempo, ma come gli apostoli di Gesù prima di loro, non pretendevano che tutti gli uomini abbracciassero la regola. Credevano che seguendo la vita apostolica alla lettera sarebbero stati come lievito per il resto dell'umanità. Francesco non condannava i laici, la famiglia o la proprietà, come non le ha condannate Gesù. Li ha semplicemente considerati come i vincoli di cui l'apostolo, ma l'apostolo soltanto, deve essere liberato. Ma se pochi erano gli eletti destinati alla vocazione, molte erano le persone che volevano riflettere le proprie azioni sotto la luce dell'opera francescana. Fu proprio per queste persone di buona volontà che Francesco creò il Terzo Ordine e lo fece scrivendo delle vere e proprie istruzioni per tutti i laici che intendevano partecipare alla vita e alla spiritualità del Vangelo. I principi che avrebbero seguito chi aderiva al Terzo Ordine erano semplicissimi. Francesco non portava nel mondo una nuova dottrina. La novità del suo messaggio era tutta quanta nel suo amore, nel suo invito diretto alla vita evangelica, ad un ideale di vigore morale, di amore e di operosità. Chi aderiva al Terzo Ordine faceva voto di non portare le armi, aveva l'obbligo di limitare il più possibile i suoi bisogni, doveva usare le cose come se non gli appartenessero, doveva mantenersi fuori da ogni pensiero vile, doveva chiudere il proprio cuore all'odio ed aprirlo tutto quanto ai poveri e ai malati. Era obbligato a distribuire una parte della sua ricchezza ai poveri, così da partecipare alla mensa del Signore. Doveva sforzarsi di vedere negli esseri infinitamente piccoli il grande progetto dell'opera divina. Chiunque avesse seguito queste semplici regole era un vero francescano. Perché per Francesco la vita evangelica è la via naturale dell'animo umano. Chiunque la conoscerà la preferirà con la stessa spontaneità con cui si amano l'aria e la luce. Con questa associazione di persone di buona volontà volle creare una fratellanza di unione e di pace. Con il futuro dei suoi ordini al sicuro nelle mani di Ugolino, lasciò la Porzioncola e si diresse verso Rieti nel dicembre del 1223. Durante il viaggio si fermò al monastero di Greccio. Francesco amava quel paesello arroccato sui fianchi del monte e vi tornava spesso nei suoi viaggi. Una sera, mentre raccontava della visita alla Terra Santa al suo amico, il cavaliere Giovanni di Greccio, espresse il desiderio di poter rivivere la nascita di Gesù. Quanto sarebbe stato bello poter vedere anche solo in una rappresentazione la santa nascita. Giovanni si innamorò immediatamente dell'idea e si incaricò di preparare egli stesso l'evento. In fondo, imitare Gesù è l'essenza stessa della vita cristiana. I gesti e i rituali di salvezza che ha lasciato partono da una rappresentazione esteriore per giungere a dare pace fin dentro l'anima. Francesco amava la festa del Natale perché tutto quello che rappresenta parla di Dio e del suo amore. Quando entrò in chiesa e vide un bambino adagiato in una culla piena di paglia, subito dietro un bue e un asinello che lo scaldavano con il loro fiato. Calde lacrime bagnarono il suo volto. Non era più a Greccio, il suo cuore era a Betlemme. Le popolazioni dei dintorni furono invitate a rivivere il mistero della nascita di Cristo, come pure i frati dei monasteri vicini. La sera della vigilia i fedeli si affrettarono verso l'eremo, facendo risuonare le foreste dei loro canti. Durante la messa Francesco lesse il Vangelo, il semplice racconto della sacra leggenda, detto da una voce tanto dolce e ardente, già toccava i cuori, ma quando predicò, la sua commozione si comunicò ben presto a tutto l'uditorio. La voce di lui aveva una così inesprimibile tenerezza che i presenti per un momento si ritrovarono tra i pastori della Giudea, andati ad adorare il Dio fatto uomo, nato in una stalla. Nasce così il 25 dicembre 1223, nella semplicità dell'amore di Francesco, il presepe, una delle più care tradizioni italiane. Arrivata l'estate, riprese il cammino, diretto questa volta in Toscana. Mentre camminava sulle rive dell'Arno tra gli olivi e i gelsi, Francesco e i suoi compagni arrivarono ai piedi di una montagna che, invece di avere una sommità rotondeggiante, si drizza svelta, fiera e isolata. È il Monte della Verna. Quella montagna gli era molto cara. 10 anni prima il conte Orlando Catani di Chiusi della Verna, commosso da una predica del santo, glielo aveva offerto in regalo. Anche questa volta Francesco volle andare in ritiro spirituale su quella roccia, per stare più vicino con Dio. Seppure il caldo di agosto mitigava le malattie di Francesco, la sua debolezza e le sue sofferenze rendevano difficile la scalata a piedi. Così i suoi frati, vedendo un contadino passare da quelle parti, gli chiesero in prestito il somaro. Il contadino gli domandò: «Siete voi il frate di Assisi, del quale si dice tanto bene?» Quando i frati risposero di sì, il contadino preparò l'asinello e con grande riverenza fece salire Francesco e si incamminò insieme ai frati. Ad un certo punto il contadino si rivolse ad un frate e disse sottovoce: «Io penso che a Messer Francesco piaccia essere così buono ed è per questo che molti hanno fede in lui. Però spero che le sue siano parole dettate dall'amor di Cristo e non dall'amor proprio». Udendo queste parole, Francesco non si offese, tutt'altro, si gettò ai suoi piedi in ginocchio ringraziandolo perché si era degnato di ammonirlo così caritativamente. Il contadino, stupito da quel gesto, con grande devozione, lo levò da terra e lo rimise sull'asino e ripresero il cammino. Quando erano arrivati verso la vetta, nella parte più brulla del monte, al contadino venne una gran sete e incominciò a lamentarsi dicendo: «Oimè, se non bevo qualcosa morirò». Francesco allora scese a terra, si inginocchiò e pregò il Signore. Levò le mani al cielo e poi disse al contadino: «Corri, va dietro quella pietra e lì troverai l'acqua viva, la quale Gesù Cristo, in questa ora, per la sua misericordia, ha fatto uscire da quella pietra». Il contadino corse fiducioso alla roccia che aveva indicato Francesco e con sua grande meraviglia vide una fonte scaturire da un sasso e bevve copiosamente. Non appena ebbero raggiunto la cima del monte, mandarono via il contadino. Le sere d'estate lassù sono di una bellezza incomparabile. Negli alberi, dietro le rocce, sulle zolle erbose, mille voci si armonizzano dolcemente con lo stormire dei grandi boschi. Ma fra tutte quelle voci non ce n'è nessuna che sovrasti. È una melodia della quale si gode senza ascoltarla. E Francesco la sentì più di ogni altro. Quella sera si sedette in mezzo ai suoi frati e cominciò a fare le sue ultime raccomandazioni. Parlò della sua dipartita, col rimpianto dell'operaio sorpreso dall'ombra della sera prima di aver finito i suoi compiti. Nei loro cuori calò un'ombra di tristezza. Quanto a lui, ormai voleva solo prepararsi alla morte con la preghiera e la contemplazione. Perciò chiese ai suoi compagni di lasciarlo da solo per quella sera. Si inoltrò nel bosco per celebrare il giorno dell'Assunzione in onore dell'Arcangelo San Michele. Venuto il mattino, ebbe una visione. fra i caldi raggi del sole nascente che veniva a rianimare il suo corpo dopo il freddo della notte, distinse ad un tratto una strana forma. Dai confini dell'orizzonte un luminoso serafino volò verso di lui. Al centro di una luce accecante apparve una croce. Il serafino aprì le ali e Francesco fu un tutt'uno con la luce e con la croce. Quando la visione scomparve, sentì dolori acuti alle mani, ai piedi e al costato. Abbassò lo sguardo e vide sul suo corpo le stimmate sanguinanti del crocifisso. Finita la preghiera, nascose meticolosamente le ferite e tornò dai suoi frati e si diresse verso Assisi. Arrivò in città nel marzo del 1225 e per prima cosa andò a trovare Chiara a San Damiano. Non voleva fermarsi a lungo, ma al suo arrivo si ammalò gravemente. La sua cecità fu così piena che non distingueva la luce dalle tenebre. I medici del tempo non sapevano cosa fare e Francesco passava le giornate nella disperazione. Chiara, seduta ai piedi di quello che la amava più che non si ami sulla terra, indovinava qual era il motivo della sua tristezza. A San Damiano il suo amico riviveva tutto il passato. Qui l'olivo al quale aveva attaccato la sua cavalcatura mentre era ancora uno splendido cavaliere. Là la panca di pietra dove si sedeva il suo amico, il prete di quella povera cappella. Più oltre il nascondiglio dove si era rifugiato per sottrarsi alla collera paterna. E soprattutto il santuario con il misterioso crocifisso dell'ora decisiva. Per 15 giorni Francesco si lamentò e alla fine, sfinito, venne la calma. Pochi giorni dopo riuscì ad alzarsi e si recò alla mensa del monastero. Lì lo aspettava Chiara. Si misero a parlare piano e piano Francesco rispondeva. Forse fu la voce soave di Chiara o la grazia della primavera. In lui brillò un'ispirazione, si alzò in piedi appoggiandosi al braccio di Chiara, guardò la mensa apparecchiata, il fuoco che scoppiettava sul camino, i suoi fratelli riuniti e disse in un sussurro. Laudato sì, mio Signore. Era nato il Cantico del Sole, la poesia più bella di Francesco. Una preghiera che racchiude in sé l'amore per Dio e per la natura. In pochi giorni completò il cantico. L'allegria di Francesco era tornata grande quanto prima e per un'intera settimana, dimenticando il breviario, passò le giornate a ripetere. Altissimo, onnipotente, buon Signore, Tue sono le lodi, la gloria, l'onore ed ogni benedizione. A te solo, Altissimo, si confanno, e nessun uomo è degno di menzionarti. Laudato sì, mio Signore, insieme a tutte le creature, specialmente per Messer lo Frate Sole, lo quale è giorno e tu illumini noi per lui. E lui è bello, è raggiante, con grande splendore. Di te, o Altissimo, porta significato. Laudato sì, o mio Signore, per sora luna e le stelle, in cielo le hai formate chiare, preziose e belle. Laudato sì, mio Signore, per fratello vento, per l'aria serena e quella nuvolosa e per ogni stagione, per la quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sì, mio Signore, per sora acqua, la quale è molto utile e umile, preziosa e casta. Laudato sì, mio Signore, per frate fuoco, per lo quale illumini la notte, ed egli è bello, iocundo, robusto e forte. Laudato sì, mio Signore, per sora nostra madre terra, la quale ci sostenta e ci governa, e produce diversi frutti, con coloriti fiori ed erba. Laudato sì, mio Signore, per quelli che perdonano in nome del tuo amore, e sostengono malattie e tribolazioni. Beati quelli che le sosterranno in pace, che da te, Altissimo, saranno incoronati. Laudato sì, mio Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale nessun uomo può scappare. Guai a quelli che morranno nei peccati mortali, beati quelli che troverà nelle tue santissime volontà, che il trapasso non farà male. Laudate e benedicete, mio Signore, e ringraziate e servitelo con grande umilitate. Per un momento a Francesco venne l'idea di andare in giro a predicare di città in città insieme ai suoi frati. Dopo la predica avrebbero recitato il Cantico del Sole e poi si sarebbero presentati alla folla riunita nelle piazze dicendo: «Siamo i cantori di Dio, non desideriamo altro pagamento per le nostre melodie che la pace nel vostro cuore. Siamo i servi di Dio, siamo i suoi giullari, destinati a rialzare il cuore degli uomini per portarli alla gioia spirituale». Questo progetto Francesco non poté mai realizzarlo. La sua salute continuava a peggiorare e sotto consiglio di Ugolino, durante il mese di settembre, lasciò San Damiano per recarsi a Rieti per farsi visitare da un noto medico. Questi, dopo aver finito l'arsenale terapeutico del tempo, decise di ricorrere alle cauterizzazioni. Si trattava di passare di un'asta di ferro incandescente sulla fronte. Quando il povero paziente vide portare il braciere con gli strumenti, ebbe un istante di spavento. Poi fece il segno della croce sul ferro rovente e disse: «Frate Foco, tu sei bello fra tutte le creature e sai quanto ti ho sempre amato. Sii dunque oggi cortese». Neppure questo rimedio sortì un buon effetto, anzi peggiorò la sua condizione. I frati, disperati, lo portarono allora a Siena, dove si trovava un famoso oculista. Non sappiamo se le cure gli furono di qualche aiuto, ma appena tornata la primavera ebbe una ricaduta e prossimo alla fine Francesco volle tornare in Assisi. Invece di andarvi per la via più corta, fecero un lungo giro per Gubbio, poi per Nocera, al fine di evitare Perugia, temendo qualche tentativo da parte degli abitanti di impossessarsi del santo. Soggiornarono un poco presso Nocera, ma quando i suoi compagni videro che le gambe di Francesco si erano gonfiate in maniera inquietante, subito ripartirono per Assisi. Quando gli assisani vennero a sapere che il loro santo stava tornando a casa, mandarono i loro cavalieri per proteggerlo. L'arrivo del corteo fu salutato con frenetica gioia e fu subito alloggiato nel palazzo vescovile. L'estate stava per finire. Dopo alcuni giorni di calma relativa, le sofferenze di Francesco divennero più forti che mai, ma al posto di cedere al dolore, lo salutò a modo suo, come avrebbe fatto il giullare di Dio. Con la poesia che aveva composto per lui, si preparò ad incontrare, cantando, Sorella Morte. Quando non fu più in grado di muoversi, sentendosi prossimo al trapasso, chiese di essere trasportato alla Porzioncola. Perfino in punto di morte non smetteva di raccomandare quella chiesa ai suoi frati. Gli diceva: «Non l'abbandonate mai, poiché questo luogo è sacro davvero, è la casa di Dio». Il suo desiderio di ispirare presso l'umile cappella, dove Dio lo aveva consacrato apostolo, stava per compiersi. I suoi compagni lo presero dal vescovado, poi scesero giù per la porta di Mogliano, fino ad arrivare all'ospedale dei Crocigeri, lì dove si possono abbracciare con un solo sguardo tutte le case della città. Francesco, come farebbe un pellegrino che lascia la città dopo un lungo viaggio nella spiritualità, fermò i suoi compagni e disse: «Ponetemi a terra con la faccia rivolta verso la mia cara Assisi». Alzò le mani in un caldo abbraccio e benedisse la città dicendo: «Benedetta sia tu da Dio, città santa, in modo che per te molte anime si salveranno, e in te molti servi di Dio abiteranno, e in te molti vi saranno eletti al reame di vita eterna». Gli ultimi giorni della vita di Francesco furono di una raggiante beltà. Ritrovarsi nella Porzioncola fu una vera gioia per il suo cuore. Ebbe la forza di dettare il suo testamento, forse uno degli scritti più importanti lasciati dal santo. Poi si preparò ad incontrare Sorella Morte. Era pronto, sapeva di aver compiuto la sua opera. Così come 20 anni prima, maledetto dal padre, si era spogliato esclamando con fiducia ineffabile: «Padre nostro che sei nei cieli», così adesso Francesco si voleva presentare davanti a Dio. senza possedere null'altro che la sua fede. Si spogliò, si stese a terra e disse: «Ho fatto il mio dovere, Cristo ora vi insegni il vostro». Il sole indorava con i suoi ultimi raggi le foreste intorno alla Porzioncola. Attorno al morente regnava il silenzio, tutto era pronto. L'angelo della liberazione poteva avvicinarsi e sabato, 3 ottobre 1226, mentre cadeva la notte, senza dolore, senza lotta, Francesco esalò l'ultimo respiro.